Radio Immagina.
Un buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, dalla mia vicina Francesca D'Ulisse, e un benvenuti alla nuova puntata di Latino Americana. Il conteggio lo lascio a Francesca. A che punto siamo?
Siamo arrivati alla 20ª puntata di Latino Americana, alla rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. La puntata di oggi è dedicata ad un tema trasversale che tocca un po' tutti i paesi della regione, e cioè la destra estrema in America Latina. Lo spunto ce lo offre un libro pubblicato a Buenos Aires dal programma di studi sociali e politici tra Italia e Argentina della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Buenos Aires. Il libro si intitola «La destra rinforzata», con il sottotitolo «La Italia di Meloni». E sarà questo lo spunto, come ho già accennato, per parlare delle internazionali di estrema destra, di cui Meloni fa ampiamente parte, e per verificare se queste internazionali di estrema destra c'è anche in America Latina. Qualche parola sul libro. Il libro è diviso in 4 capitoli, uno dedicato al disegno e all'impatto elettorale di Fratelli d'Italia nel sistema politico italiano. Il secondo capitolo prende in considerazione la traiettoria e la figura di Giorgia Meloni. La terza parte riguarda le letture e le risonanze del fenomeno nelle due parti dell'Atlantico. Il quarto capitolo offre una riflessione sulla depenalizzazione dell'aborto in Italia e le sue possibili comparazioni con l'esperienza argentina e latinoamericana in generale. Parliamo di questo libro e delle ripercussioni in America Latina dell'estrema destra, che come vedremo è più forte che mai da quando questi paesi sono tornati alle democrazie dopo la parentesi dei regimi dittatoriali militari. Parliamo di questo libro e di tutto questo con il nostro primo ospite.
Allora, sì, stiamo cercando di raggiungere il coordinatore del programma di politica internazionale del Laboratorio di Politiche Pubbliche di Buenos Aires, Gabriel Puricelli. Abbiamo dei problemi a raggiungerlo. Aspettiamo qualche secondo. Intanto, Francesca, spiegaci che cos'è il programma di politica internazionale.
Allora, Gabriel, tra l'altro Gabriel, non lo abbiamo detto, ma è anche il segretario di uno dei circoli di Buenos Aires, il programma
circoli del Partito Democratico.
Del Partito Democratico, assolutamente. Lui è il coordinatore per la politica internazionale di questo laboratorio di politiche pubbliche di Buenos Aires, che è un organismo molto molto attivo, con ripercussioni e allacci, agganci con la politica pubblica della città di Buenos Aires e più in generale della politica argentina. Gabriel ha una traiettoria anche accademica, ma qui ci piace ricordarlo come coordinatore del programma di politiche pubbliche, che hanno un peso fondamentale in Argentina e in tutta l'America Latina, le politiche pubbliche, così come dovrebbe essere anche un po' da noi e magari non è sempre così.
Allora, però purtroppo le politiche pubbliche funzionano probabilmente meglio che da noi, però adesso non riusciamo, quelle invece sulle telecomunicazioni presentano qualche problema. Proviamo in un secondo momento a contattare Gabriel. Passerei invece alla nostra seconda ospite, facciamo questo salto di palinsesto, che la nostra seconda ospite è una professoressa emerita di storia dell'America Latina all'Università Roma III, si chiama Maria Rosaria Stabili. A te introdurre questo secondo spazio, Francesca.
Allora, con Maria Rosaria continuiamo a parlare di estrema destra in America Latina e faccio una breve premessa. Qualche mese fa Vox, il partito di estrema destra spagnolo, ha tenuto un incontro internazionale per celebrare, a detta loro, la storia della Spagna. In questa occasione hanno ritenuto opportuno convocare in presenza online una serie di leader internazionali che potessero condividere con i militanti e i dirigenti del partito i loro valori comuni. Ebbene, chi c'era in questo gruppo di invitati internazionali? In primo luogo l'estrema destra europea, con Giorgia Meloni in prima fila ancora una volta, e poi esponenti del resto del mondo, tra cui Trump. Ma chi c'era per l'America Latina, per restare al continente di cui ci occupiamo noi? C'erano Antonio Kast, candidato presidenziale cileno nostalgico della dittatura di Pinochet, Jeanine Áñez, presidente golpista della Bolivia, Álvaro Uribe, ex presidente della Colombia, che durante il suo mandato si è macchiato di delitti di lesa umanità, di violazioni dei diritti umani ed è accusato di aver dato massimo spazio ai reparti paramilitari che si sono macchiati anche loro di ogni nefandezza nel paese, comprese sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali, uccisori di difensori dei diritti umani, di campesinos, di dirigenti sindacali e di leader dei villaggi. E per questo, per inciso, è oggi sotto processo. Ebbene, in questo gruppo di persone, a mio avviso, ci sarebbero stati bene a pieno titolo anche Jair Bolsonaro e Keiko Fujimori. Parliamo di questa estrema destra nel continente americano con Maria Rosaria Stabili, che ha già presentato Sara. Maria Rosaria, benvenuta a Radio Immagina.
Grazie, Francesca.
Allora, tu hai svolto una ricerca su questa estrema destra in America Latina. Ti chiedo, qual è lo stato di salute di questo attore politico?
Allora, innanzitutto premetto che la mia ricerca è ancora in corso, quindi non è conclusa, diciamo che sono a metà del cammino. E lo stato di salute è ottimo, direi, perché negli ultimi, come dire, nel secondo decennio di questo millennio agli osservatori, e non soltanto agli osservatori, ma all'opinione pubblica, ma anche agli studiosi, si è rivelata con una forza impressionante. Ecco, bisogna tenere conto, diciamo, della novità rispetto al passato, che tutti i partiti, i movimenti della destra radicale dei singoli paesi latinoamericani sono nati e si sono articolati in stretta connessione con gruppi omologhi, appunto, presenti negli altri paesi latinoamericani, in Europa e negli USA, in un continuo scambio di idee, proposte di intervento e confronto sulle pratiche politiche. Sono, in poche parole, da quello che emerge dalle mie ricerche, componenti nazionali di varie reti transnazionali che fanno un uso massiccio di propaganda sui social e controllano una grande varietà di siti internet. Io vi cito semplicemente tre di queste reti transnazionali che sono estremamente importanti. La prima che si viene a creare è questa rete politica por los valores, si chiama, fondata appunto dal cileno José Antonio Kast, che tu ricordavi, in stretta collaborazione con Vox, e che è una piattaforma su cui si confrontano, si organizzano, definiscono linee di intervento pratiche e concrete dai partiti e movimenti latinoamericani, ma anche europei e anche europei. Uno spazio che è importantissimo per le connessioni internazionali dei gruppi conservatori latinoamericani si chiama il Congresso Iberoamericano per la Vita e la Famiglia, che è un'organizzazione creata da un pastore evangelico e giornalista americano, Aaron Lara, nel 2017. E questa piattaforma, anche questa, riunisce politici e attivisti cristiani che costruiscono un discorso comune e propongono strategie di lotta contro l'aborto, l'eutanasia e contro il riconoscimento dei diritti delle popolazioni LGBT in America Latina. Viene definito come il braccio politico della fede ed ha una organizzazione capillare dagli USA alla Terra del Fuoco. Io credo che terza rete appena creata nel giugno del 2020, 22 da questa messicana Alice, Alice Galván, che è anche questo con l'appoggio dell'ultra conservatore Vox della Spagna, e l'obiettivo anche di Patria Unida, si chiama Patria Unida, è quello di combattere non soltanto la sinistra, il comunismo, ma tutte le forze progressiste, e rivendicano e combattere soprattutto le rivendicazioni dei popoli nativi e difendere su tutto il continente posizioni nazionaliste, anti-immigrazione, conservatrici e la difesa della patria. Forse la novità a cui si può fare riferimento di questa, diciamo, organizzazione latinoamericana è che sul concetto di patria, come dire, ci sono riflessioni interessanti e articolate, perché non sempre e non necessariamente e non per tutti i gruppi il concetto di patria coincide con uno spazio territoriale, no? lo spazio nazionale, perché emergono delle riflessioni interessanti che sottolineano l'importanza della costruzione di una collaborazione latinoamericana per dar vita a quello che viene definito un nazionalismo regionale che deve contrastare, fra virgolette, lo sciovinismo dei singoli paesi. Ecco, quindi diciamo, forse da queste poche battute si può intuire che a differenza forse di altri gruppi e movimenti politici, l'estrema destra latinoamericana gode di ottima salute, è ben collegata con gli Stati Uniti e con molti dei paesi europei, e che forse, come dire, tenendo conto, come dire, di questa rete che è politica e religiosa assieme, no? E le due cose sono strettamente collegate, va letto poi anche la similitudine, se vogliamo, no? Tra il tentativo di golpe di Trump e quello di Lula in Brasile, e quello, scusate, Lula, certo, di Bolsonaro in Brasile e contro Lula, insomma, ecco. Secondo me questi episodi vanno letti tenendo conto di questa capacità che è, come dire, impetuosa, questa forza impetuosa che è maturata, ha una origine, come dire, durante i processi di transizione politica, mentre tutti noi eravamo molto occupati, impegnati a studiare appunto le forze democratiche che avviavano i processi di transizione politica nei vari paesi dell'America Latina, con l'affanno e la preoccupazione di consolidare lo Stato di diritto, ma che poi appaiono, no, in una forma chiara, definita, nell'ultimo decennio, come dire, dagli anni 10 di questo millennio fino ad oggi.
Maria Rosaria, lo hai nominato, José Antonio Kast. Veniamo quindi al Cile, che è il paese un po' focus delle tue ricerche, il paese che tu conosci meglio. Ti chiedo, quali sono le caratteristiche dell'estrema destra cilena e perché è così pericolosa?
Allora, le caratteristiche dell'estrema destra cilena un po', come dire, si possono dedurre dalle cose che ho detto, perché anche l'estrema destra cilena e poi Kast, che è il presidente, colui che ha fondato il Partito Repubblicano, è molto chiaro. Diciamo, le caratteristiche, intanto, come dire, non c'è solo il partito Repubblicano di Kast, che cresce rapidamente, se noi pensiamo che era un movimento che nelle elezioni presidenziali del 2017 da a Kast come dire il 7,9% dei suffragi, e, come dire, una percentuale molto più alta di quella che aveva realizzato la Democrazia Cristiana, e che, quindi, a proposito della pericolosità, nelle ultime elezioni, quelle dell'anno scorso, che lo hanno visto in qualche modo competere, no? Con Boric al primo turno, Kass prende il 28% dei suffragi su 7 candidati, e solo nel secondo turno viene in qualche modo sconfitto da Boric, ma che nel primo turno è il primo, il candidato più votato. E Kast, come tu accennavi, rivendica una continuità molto forte con la dittatura militare, con le politiche neoliberiste avviate da Pinochet, presenta una ortodossia in materia economica che lo consente di essere classificato in qualche modo come l'erede e il promotore della sensibilità ultraliberale, molto distante dalla convergenza programmatica con il centro-sinistra, e soprattutto distante anche dalla moderazione ideologica dei partiti della destra moderata cilena. Estremamente pericoloso perché si è presentato con una capacità appunto egemonica, no? Ecco, esprime una capacità egemonica molto forte ed è pericoloso perché la sinistra, ma anche il governo democratico del presidente Boric presenta una serie di fragilità che tocca dirlo e che mi dispiace dirlo, mi ricordano le fragilità e anche le solitudini del presidente Allende quando era solo, no? E all'interno del proprio partito, era solo all'interno della coalizione di cui era espressione. Ecco, oggi io non so se è più pericoloso per Boric, è più difficile contrastare Kast o tenere testa, tenere insieme tutti i movimenti, la pluralità di movimenti che fanno capo al Frente Ampio e che esprimono posizioni estremamente eterogenee, non tutte in linea con la progettualità espressa da Boric. Quindi la pericolosità non viene soltanto, la forza della destra estrema in Cile, è anche il prodotto della fragilità, della delusione che i governi della Concertazione Democratica hanno via via prodotto e che sono esplosi nelle manifestazioni del 2019.
Era Maria Rosaria Stabili, professoressa emerita di storia dell'America Latina all'Università Roma III. Grazie mille per essere stata con noi, professoressa Stabili.
Grazie a voi e spero di essere stata chiara.
Molto, molto chiara, molto chiara. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Latinoamericana, recupereremo l'ospite che oggi non siamo riusciti a raggiungere, era Gabriel Puricelli. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello
e da Francesca D'Ulisse.
Una buona giornata a tutti e un ringraziamento prima di chiudere a Ilenia Daniello in regia e a Silvio Garbini allo streaming. Ciao a tutti.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.